Nostra Radio, Newsline, ore 13:30.
13:35, una buona mattinata a tutti voi, ben trovati a Newsline di metà giornata, le notizie regionali a cura della redazione di Controradio, Domenico Guarino in studio. I danni del maltempo nel Mugello, col diretti tra le imprese danneggiate, aziende isolate, terreni franati, i danni sono per centinaia di milioni. L'associazione ha incontrato i sindaci di Marradio e Firenzuola e ha scritto al governatore Gianni, all'assessore Saccardi, al sindaco della città metropolitana Dario Nardella. Preoccupa l'approvvigionamento di mangimi e foraggio per gli animali negli allevamenti, si parla addirittura di geografia cambiata in seguito agli effetti delle frane. Sentiamo il presidente di Coldiretti Firenze, Roberto Nocentini, intervistato da Tommaso Carmignani.
Sì, io sono stato anche ieri ieri ero a Palazzolo, ho visitato un po' di aziende, ma non tutte, perché purtroppo in tante aziende non si può accedere, non ci sono strade, non c'è più acqua e nemmeno luce, quindi la situazione è drammatica. Purtroppo abbiamo allevatori e agricoltori che hanno dei danni immensi, ma veramente, perché è cambiato praticamente la morfologia del territorio in delle zone, è partito praticamente delle case, delle stalle e soprattutto le strade, non ce n'è più una, non è più percorribile quelle zone dove è venuto questa diciamo emergenza idrica. E lì occorre in tutti i modi delle risorse subito e un commissario che riesca a gestire modello Ponte Morandi, perché guardate, non c'è tempo da perdere, abbiamo tantissimi allevatori e agricoltori che non sanno più da che parte guardare, c'è uno sgomento, l'angoscia e veramente sono veramente in crisi. I terreni, i pascoli, gli animali che sono a pascolare con dei dirupi, cose insomma grandi, comunque in delle zone non ci si può accedere, quindi vedo che insomma per fortuna nell'immediato c'è stato tanta solidarietà, ci sono stati sia i vigili del fuoco e i nostri agricoltori con i trattori, con tutti i mezzi scavatori che hanno fatto quello che hanno potuto fare, ma in delle zone ancora sono isolate, non c'è strada.
Noi vogliamo essere in questa dichiarazione di stato d'emergenza del governo a livello nazionale per i danni del maltempo che hanno riguardato soprattutto l'Emilia Romagna, ma anche alcuni comuni toscani confinanti. Questo è quanto ha detto Eugenio Gianni, presidente della regione toscana. In Alto Mugello, ha spiegato Gianni, la stima dei danni la stiamo facendo, l'avrete domani nel momento in cui presenteremo queste schede per la riunione al Consiglio dei Ministri. Essere inseriti all'interno della dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale, ha sottolineato Gianni, significherebbe avere risposto per poter sostenere le principali fonti di viabilità per quei territori, ovvero la viabilità pubblica. Quello che mi ha impressionato, ha detto Gianni, è che lì ormai c'è una nuova carta geografica, le montagne sono smottate, prima c'era la siccità, ora le alluvioni, mentre i modelli matematici sembrano prevedere una nuova estate torrida. Ma che succede al nostro clima? Tommaso Carmignani ne ha parlato col fisico dell'atmosfera Gordon Baldacci.
Soprattutto è l'intensità, oltre ovviamente alle precipitazioni in senso quantitativo, che ha favorito, anzi purtroppo ha danneggiato queste zone. Dobbiamo anche partire da un presupposto: noi venivamo da mesi di diciamo totale siccità in alcune zone, dove per esempio parto dal Piemonte, eravamo in zone dove non si vedeva una goccia d'acqua addirittura da un anno, e nel giro di 3-4 giorni si sono ritrovati non al pari dell'Emilia, ma comunque sia ad avere frane, smottamenti, piene dei fiumi, il livello del Po che torna a salire dopo, ripeto, tantissimi mesi. Si tratta di fenomeni che purtroppo, diciamo, da ultimamente dobbiamo un pochino farci l'abitudine, anche se a queste cose non si fa mai l'abitudine, perché si stanno verificando con una certa frequenza molto più alta rispetto al passato. Sono figli di configurazioni bariche, diciamo di situazioni a livello proprio di scacchiere, potremmo definirla, di mappa, difficili anche da vedere per mesi, mesi e mesi. Quando si crea quello che noi chiamiamo un pattern di blocco, praticamente in realtà è una situazione in cui continua ad esserci, per dire, un anticiclone sull'Italia per 2, 3, anche 4 mesi in alcune zone senza vedere una goccia d'acqua. Quando poi le prime depressioni si vengono poi a incuneare, si creano quelle situazioni che poi favoriscono le precipitazioni, dove soprattutto in una zona magari o in un areale, in una regione, proprio perché si vengono a incastrare delle depressioni fra due anticicloni. Diciamo, semplificando molto il quadro, c'è da dire che noi abbiamo avuto una stagione che è partita comunque sia in ritardo, e parlo dell'inverno. Quelli che noi abbiamo potuto vedere quest'anno a maggio sono fenomeni che di solito intercorrevano magari tra la fine di marzo e i primi di aprile, situazioni comunque che sono, diciamo, state posticipate di un mese a causa di questo vortice polare, che in realtà dovrebbe, diciamo, iniziare a perdere pezzi molti mesi prima, e quest'anno si è formato in ritardo l'estate scorsa, si è formato quasi alla fine di ottobre, e purtroppo, diciamo, inizia ora a definire, diciamo, il suo raggio d'azione. E fortunatamente, a quanto pare, dalle previsioni anche a lungo termine, siamo arrivati alla fine di questa fase più autunnale che primaverile.
Questo per quanto riguarda il maltempo. Cambiamo argomento: una legge per vietare su tutto il territorio toscano la pratica di detenere i cani costretti alla catena in luoghi lontani dalle abitazioni. Alla soglia delle 40.000 firme raccolte, Fondazione Cave Cane, Magren Impact, Animal Law Italia, promotori della petizione, portano il rapporto sui cani a catena a Bruxelles. Del lancio avvenuto a marzo 2020, la campagna Liberi dalle Catene si è rivelata uno strumento di civiltà e ha permesso di ottenere modifiche significative alla normativa vigente. Tommaso Carmignani ha intervistato Gaia Angelini, attivista di Green Impact.
Sì, esatto. Sia molte regioni italiane che diversi stati in Europa e nel mondo hanno introdotto il divieto di detenzione del cane a catena, come risposta agli sviluppi della scienza, dell'etologia e del comportamento degli animali, che oggi ci dicono che la detenzione del cane a catena è risulta in uno stato di deprivazione dell'animale dei suoi bisogni, etologici, bisogni di benessere, di salute e psicologici, e li porta a uno stato di isolamento. Ed è per questo che diverse regioni italiane, parliamo della metà di esse, più tanti stati nel mondo, hanno già attuato questo divieto, ed è in discussione adesso in maniera molto avanzata anche in Toscana.
E in Toscana già lo scorso anno, giusto, era stato fatto qualcosa. A che punto siamo nella nostra regione per quanto riguarda questo divieto?
I passi preliminari ci sono stati tutti, perché l'anno scorso il presidente ha già adottato un provvedimento straordinario che vietava la detenzione del cane a catena nel periodo estivo, proprio come risposta al rischio incendi, alle morti di centinaia e centinaia di cani che in diverse regioni, incluse la Toscana, sono morti perché appunto lasciati isolati nelle campagne, legati a catena. E come è già stato detto, il Consiglio regionale ha adottato all'unanimità questa volontà di approvare una legge vera e propria e uniformarsi a ciò che è stato già fatto in diverse regioni italiane. E questa è la richiesta della coalizione Liberi dalle Catene, che è composta da Green Impact, Fondazione Cave Canem e Animal Law Italia, che hanno un sito web, anche Freedom for Dogs, dove si trovano tutte le informazioni di tutti i paesi che hanno introdotto tale divieto.
Dal condominio alla community. Scopri Lux Living, il social housing di Montelupo Fiorentino.
Nel cuore della Toscana, Lux Living è la scelta ideale per un'esperienza abitativa di qualità, dove le relazioni tra gli abitanti e i servizi migliorano davvero la vita di tutti i giorni.
Troverai varie tipologie di appartamenti di dimensioni e tagli differenti, dal bilocale al quadrilocale, tutti in classe energetica A1 e dotati di posto auto o box.
Per saperne di più, clicca su luxlivingmontelupo.it.
I secoli hanno plasmato Firenze e la Toscana, le colline e le città, i loro monumenti, le strade e le piazze. Questo racconto è sui libri di storia.
La cronaca, gli eventi, i grandi progetti, il racconto quotidiano della vita delle persone sono in video, ogni giorno, su TIFF.
Cosa succede in giro? TIFF lo sa.
Segui il profilo TIFF.media su Instagram e TikTok. Vai contro radio.
Contro radio.
Mentre prosegue il tour toscano del camper di Giovanni Sì, che vedrà Prato al centro delle tappe di questa settimana nelle scuole del territorio, il consigliere alle politiche giovanili della regione toscana e portavoce del presidente Bernardica è stato ai nostri studi per una trasmissione che ponesse al centro le giovani generazioni, le opportunità e i diritti che la Toscana deve loro garantire affinché siano protagonisti concreti del cambiamento. Dica, a 25 anni è il più giovane dirigente che la Toscana abbia mai avuto, nel 2016 insignito dell'onorificenza di Mattarella come alfiere della Repubblica. Chiara Brilli lo ha intervistato.
Io sono stato per diversi anni, per ben 16 anni, in fila la mattina presto lungo la strada per andare a chiedere il permesso di restare in questo paese in cui ero arrivato all'età di un anno. I miei genitori ed io siamo nati in un paese extracomunitario in Albania, come tanti in Toscana. Ecco, non è bello per un giovane che vive e cresce in una comunità dover andare a chiedere ogni due anni, ogni sei mesi il permesso di restare nel paese che crede suo, e questo poi provoca anche dei problemi concreti. Ecco, questo fa capire come concretamente noi siamo davvero, abbiamo ampi spazi per rendere più inclusiva la nostra società.
Bernard, nel tuo percorso, nel tuo ruolo plurimo che riveste all'interno di una istituzione e in questi anni di esperienza politico-amministrativa, dovendo individuare un difetto, un gap che ancora deve essere superato nel contesto appunto istituzionale, e un qualcosa invece in cui tu vuoi fortemente contribuire per generare un cambiamento dall'interno, ecco, puoi illustrarci questi due aspetti?
Sì, allora parto dall'ultima, grazie di questa domanda. Noi abbiamo un problema in Toscana, io credo, ma in realtà in giro per tutta l'Italia, che è di quei giovani che oggi non lavorano, non studiano, magari non cercano nemmeno un corso di formazione o di lavoro. È l'elefante nelle nostre stanze e non ne parliamo mai. Io credo che la politica in primis debba occuparsi di loro, debba occuparsi di quei giovani che noi rischiamo di perdere, perché è potenziale che togliamo alle nostre comunità. Poi sul resto, vedete, ci sono tante questioni che vanno cambiate nella politica, quindi non saprei nemmeno da dove iniziare. Credo che la cosa migliore e più importante da fare per chi fa politica è restare legato ai valori che lo hanno spinto a farla, perché in un attimo le priorità cambiano. Quando entri dentro ad una macchina amministrativa ti ritrovi tra addetti ai lavori e ti dimentichi i motivi magari che ti hanno spinto ad impegnarti nella politica. Io l'ho vissuto questo momento.
Può essere il rischio, no? Entrando e facendo esperienze e formandosi in un contesto comunque ingessato, comunque una macchina burocratica già in un contesto burocratizzato come il panorama nazionale, si può rischiare di invecchiare all'interno, e invece la volontà è quella di in qualche modo fare da stimolo, da pungolo all'interno. Alcuni definiscono la tua una diplomazia un po' troppo vecchia, no? Perché è troppo bravo a dire certe cose nel modo giusto per mettere in comunicazione i vari ambiti e le varie generazioni. Forse è proprio questa la tua strategia per poter ottenere poi un risultato.
Sì, è quello che io ho imparato a fare negli anni, cioè il cambiamento lo si fa dall'interno, non lo si fa dall'esterno. E lo si deve anche fare, io credo, non avendo mai paura di rischiare, perché per cambiare devi assumerti un rischio. Io lo vivo ogni giorno, tante scelte che faccio grazie al sostegno del presidente Gianni le faccio anche contro le idee di molti colleghi, però è anche giusto farlo, perché quando hai una responsabilità devi assumertela, non puoi star lì non facendo niente, perché la cosa più semplice è il non fare, soprattutto nella pubblica amministrazione.
Il piano Città Pulita a Firenze contro gli abbandoni e contro l'evasione della Tari, conferenza stampa in corsa a Palazzo Vecchio, c'è per noi, la sta seguendo per noi Tommaso Carmignani, a te la linea, Tommaso.
Eccoci, buongiorno a tutti. Sì, una conferenza stampa per illustrare il piano, la task force, possiamo chiamarla così, messa in piedi dal comune insieme ad Alea e alla Polizia Municipale per contrastare da un lato l'abbandono dei rifiuti, dall'altro l'evasione fiscale per quello che riguarda ovviamente la Tari, cioè la tassa sui rifiuti. 60% di controlli in più che hanno portato ad un incremento anche delle multe, stiamo parlando ovviamente di gli abbandoni, 37% in più di multe. L'obiettivo però, ha spiegato l'assessore Giorgio, ma lo ha ribadito anche Nicola Sciolini, presidente di Alia, non è quello di fare più multe, non è quello di andare a colpire le tasche, diciamo così, dei fiorentini o di chi sporca Firenze, ma è quello di educare la cittadinanza a, diciamo così, comportamenti un pochino più etici, sia dal punto di vista del conferimento, del corretto conferimento dei rifiuti, ma anche e soprattutto poi del pagamento dell'imposta, della tassa sui rifiuti. Viene normale dire, considerare che chi abbandona rifiuti spesso e volentieri è una persona che non ha l'utenza e che quindi non paga la Tari, quindi di fatto spesso queste due infrazioni coincidono. La zona dove però si abbandonano più rifiuti, diciamo così, la zona un pochino più indisciplinata, è quella del centro, ed è legata anche al turismo. Io però vi farei ascoltare le parole dell'assessore Andrea Giorgio, che abbiamo raggiunto poco fa, e sentirete proprio dalla sua voce che ci spiega questo. Sentiamolo.
Sostanzialmente gli abbandoni vengono da chi non paga la Tari, non sa dove lasciare i rifiuti, gli ingombranti specialmente, e poi dai cittadini che, pochi cittadini, ma che sono particolarmente fastidiosi, che conferiscono male i rifiuti. Mettiamo in piedi questo piano per dare una risposta, per migliorare la pulizia della città e per rispondere anche ai tanti cittadini che si comportano bene quotidianamente e non possono vedere i loro marciapiedi, i loro cassonetti sporcati dai pochi che si comportano male. È un piano su due livelli, quindi la lotta agli abbandoni e la lotta all'evasione della Tari, che porteremo avanti grazie a una collaborazione rafforzata con tutti i soggetti coinvolti. C'è stato un aumento anche del 37% delle sanzioni effettuate oltre ai controlli, quindi c'è una distribuzione in positivo sia delle sanzioni che dei controlli. È un dato positivo perché sappiamo che anche soltanto le notizie delle sanzioni possibili possono scoraggiare da comportamenti sbagliati. Siamo stati con gli ispettori ambientali in Sant'Agostino l'altro giorno, che è una delle zone su cui abbiamo spesso segnalazioni, siamo entrati nei negozi, siamo entrati nei ristoratori a dirgli che avremmo fatto più controlli, e spero che questo produca una novità. Noi non vogliamo fare le multe, noi vogliamo semplicemente che le persone si comportino bene nel rispetto del bene comune, della città, che è di tutti. Il quartiere meno disciplinato in proporzione è senz'altro la zona del centro storico, che è legato sia a diciamo un errato comportamento delle utenze non domestiche che ai tanti turisti che ci sono. Su questo ci stiamo lavorando, e stiamo lavorando in collaborazione anche con diciamo gli esercenti, tutti quelli che vivono il centro storico.
Il problema naturalmente dei turisti è fondamentale, perché normalmente capita che la differenziata non la fanno, cioè nessuno glielo spiega o nessuno controlla, no? E quindi è tutto di conseguenza.
Sì, andrebbe sicuramente spiegato meglio. Dall'altra parte però ci vorrebbe anche un pochino di un pochino più di rispetto, credi. Mio giro spesso per il centro per seguire conferenze stampa e quant'altro. Sono tantissime persone in giro per Firenze, tantissimi turisti, ed è ovviamente un errore generalizzare, però ti posso assicurare che molti turisti spesso non rispettano come dovrebbero la cosa pubblica, e che questo è un dato di fatto, oltre ovviamente a quello che sottolineavi, che è certamente una realtà. Non si educano a dovere su come andrebbe poi conferito il rifiuto, e soprattutto sul fatto che qui si fa la raccolta differenziata. A te.
Grazie a Tommaso Carmignani, buon lavoro a te. Ora ci colleghiamo in diretta con Chiara Brilli, che ha seguito per noi la conferenza stampa all'anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, per quelle Cascine, per la presentazione ufficiale della stagione 2023 di Ultravox Firenze.
Festivo del Parco delle Cascine, musica, spettacoli, festival a tema, area sportiva, cinema e sport, Fiorentina innanzitutto su grande schermo, incontri ma anche animazione per bambini e molto altro. Questo, come dicevamo, nel Parco delle Cascine a Firenze per la stagione 2023 di Ultravox Firenze. Dopo le 100.000 presenze della passata stagione, torna dunque questo spazio estivo all'anfiteatro Ernesto De Pascale, un'area verde con due anime e proposte per tutti. Lo ricordiamo, il main stage dell'anfiteatro, dove sono in arrivo tra gli altri Kraftwerk, One Ok Rock, John Cale, Incognito, Breschkar Grave e l'adiacente Parco delle Cornacchie, che oggi veniva allestito. C'erano tutti i lavori per rianimarlo con gli stand anche del cibo, ma non solo, l'impiantistica sportiva che quest'anno è una novità, un prato aperto a tutti i giorni per appunto potersi divertire, intrattenere e per tenersi in forma anche con questo Sport Village che verrà allestito, la prima novità della stagione, oppure il Big Air Bag da dove ci si potrà buttare. Altra novità per godersi gli oltre 100 spettacoli a ingresso libero che vedranno sul palco tra gli altri Matti delle Giuncaie, Bobo Rondelli, Rino Gaetano Band, ma non solo, si parte con Norge, dunque il tributo ai Led Zeppelin, e c'è un programma completo naturalmente sul sito ultravoxfirenze.it e sui canali social con una novità ulteriore quest'anno. Ultravox disporrà a livello infrastrutturale logistico di un parcheggio riservato a pochi metri in viale dell'Aeronautica, soli 100 metri appunto dal palco. Questo ci hanno tenuto a sottolinearlo gli organizzatori, Alessandro Bellucci delle Nozze di Figaro innanzitutto, ma anche Enrico Romero, per quanto riguarda la programmazione del palco appunto nel Prato delle Cornacchie. Allora non resta altro che sentire poi le interviste che manderemo questa sera rispettivamente alla direzione artistica e poi naturalmente consultare per il programma anche il nostro sito controradio.it. A te la linea.
Grazie, veniamo alle altre notizie, qualche altra notizia prima delle previsioni del tempo. Il passeggero di un bus di linea, di Autolinee Toscane, è rimasto lievemente ferito al volto dalle schegge di vetro di un finestrino mandato in frantumi dal lancio contro il pullman di una bottiglia di birra. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Calcinaia, in provincia di Pisa, ed è stato reso noto oggi dal gestore unico del trasporto pubblico locale e regionale, che ha preannunciato una querela contro ignoti. È morto Giorgio Mori, 100 anni, lo scorso 11 gennaio, partigiano carrarino che militò nella Brigata Garibaldi Gino Macconi e che è stato anche presidente dell'ANPI provinciale di Massa Carrara. A darne la notizia la sindaca di Carrara, Serena Arrighi. Oggi è un giorno triste per la nostra comunità, ha scritto Arrighi. Ci ha lasciato il partigiano combattente Giorgio Mori. A nome della città voglio fare anzitutto le condoglianze alla famiglia e il loro dolore, quello di tutti noi. Mori, dice la sindaca di Carrara, ci lascia un'eredità importante fatta di gesti, prima ancora di parole, l'eredità di chi ha sempre lottato per quegli ideali di libertà e uguaglianza che sta a noi ora difendere e proteggere. È previsto alle 23 di questa sera il nuovo ingresso al porto di Piombino in provincia di Livorno della nave greca Maran Gas Kalymnos, la LNG Carrier, che dovrà effettuare il secondo carico di gas naturale liquefatto al rigassificatore con l'Altundra per combattere i test di collaudo dell'impianto e il rigassificatore. Come da ordinanze, la capitaneria di porto sarà applicato il solito dispositivo di sicurezza prima di effettuare l'ingresso in porto. Si attenderà l'uscita dell'ultimo traghetto diretto all'isola d'Elba. La nave greca, come fanno sapere alla Guardia Costiera, è previsto che rimarrà a Piombino un paio di giorni fino al 24 maggio, quando sempre nella tarda serata riprenderà il largo. Massimiliano Irrati di Pistoia è l'arbitro designato dall'AIA per la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, in programma mercoledì sera allo Stadio Olimpico di Roma. Irrati sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Lo Cicero, mentre Fabri sarà il quarto uomo, alla VAR designato Mazzoleni, a VAR Marini. L'ultima notizia è una notizia che riguarda la piantumazione di alberi, 700.000 piante in tre regioni. Questo è quanto accadrà grazie alla Monini, la parola d'ordine e sostenibilità, iniziare da quella ambientale. Nasce così il Bosco Monini, un polmone verde che sta prendendo forma tra Umbria, Toscana e Puglia, con oltre 1 milione di nuovi olivi piantati prevalentemente in aree abbandonate. Attualmente sono state messe a terra quasi 700.000 nuove piante coltivate ad agricoltura biologica, con l'obiettivo di raggiungere, se non superare, il milione di olivi entro il 2030. Una buona notizia di questi tempi ci voleva. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi: nel pomeriggio, dopo il sereno della mattina, è previsto un aumento della nuvolosità cumuliforme sulle zone interne, in particolar modo con rovesci e temporali sparsi, meno probabili in Appennino. I venti sono deboli da nord-est nell'interno, a regime di brezza lungo la costa, i mari poco mossi, temperature minime in calo, le massime in ulteriore lieve aumento con punte fino a 27 gradi in pianura. Grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia, grazie anche al giovane Gio Barbazzo che è di là in splendida forma è pronto ad arrivare ai microfoni di Controradio. Parlerai anche del Bosco Monini, Gio, non lo so, gli ulivi ti piacciono, vedo che ci potrebbe stare.
Però è irrigare poi gli alberi,
ecco, dopo poi lo dici con calma, non dirai di Irrati di Pistoia che arbitrerà la Fiorentina. Su questo i tifosi della Fiorentina avranno ovviamente le loro idee. Nella finale di Coppa Italia il ragioniere infatti è perplesso. Buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio Newsline ore 13:30.